come si dice giustamente in questi casi. Poi c'è un doppio, se volete anche un doppio motivo di onore, di contentezza da parte mia, primo perché sono romagnolo, e Pasqua è romagnolo, con tutto il rispetto per Bari. Quindi c'è questa specie di ponte che oggi facciamo tra la patria nativa e la patria scelta, effettivamente Pasqua ha scelto di stare qui. Ma l'altro motivo invece più personale, perché io ricordo che mi laureai in parte, la mia tesi fu dedicata proprio alla figura di Pascoli, con un grande maestro di italianistica che voglio ricordare, che è Ezio Raimondi, è stato un mio professore, e col quale il lavoro su Pascoli fu molto interessante. E vorrei solo lasciarvi tre modestissimi appunti di passaggio da lettore di Pascoli e anche da chi prova a scrivere versi. Sapete, quando oggi ti chiedono ma cosa fai tu, io provo a dire ma scrivo poesie. Però scrivere poesie in Italia non è proprio facile, perché insomma, alle spalle hai una serie di giganti che premono e che stanno lì a dire cosa stai facendo veramente, stai scrivendo poesie. Quindi il fatto di avere questa grande tradizione alle spalle, di cui Pascoli è uno dei punti eminenti, carica anche di una grande responsabilità, non solo di una grande ansia, ma questo lasciamolo perdere, ma di grande responsabilità quello che si fa quando si scrive una poesia, perché non si può scherzare scrivendo poesie in Italia, cioè non si può giocare, o meglio, si può anche giocare. Per fortuna non esiste il Ministero della Poesia che decide chi è poeta o no, per fortuna, almeno questo la burocrazia ce lo risparmia, però di fatto c'è una grande responsabilità che chiunque deve sentire nel momento in cui prova a scrivere una poesia, sapendo che aveva accanto uomini come Pascoli, Montale, e poi non sono finiti, perché poi sono Tibuzzi, Caproni, Bertolucci, Zanzotto, cioè una grandissima tradizione che fino ai nostri giorni continua. Ma voglio dire tre cose. La prima è che nella prefazione dei Canti di Castelvecchio, che probabilmente conoscete tutti, c'è quel grido che a me ha sempre colpito di Giovanni Pascoli, quel punto in cui l'uomo ridiventa fanciullino, che è un punto tragico, e quando grida io non voglio che siano morti. Sta parlando ancora una volta, gli si chiede scusa al lettore, dice non posso non parlare di questa cosa che è il senso della morte, che è entrata nella sua vita in maniera tragica, e dice io non voglio che siano morti. Ecco, io credo che la poesia di Pascoli, ma non solo, si collega con questo grido. La poesia non è un gioco, non solo perché c'è una grande tradizione alle spalle, ma perché la poesia ha a che fare con questo grido, con questa necessità che l'ultima parola sull'esistenza non sia data dalla morte. Infatti con la stessa prefazione ricorderete che Pascoli fa una specie di confessione personale, dice da dove viene la mia attitudine poetica, e non dice dai classici, certo, questo è ovvio la lettura, ma dice che la sua attitudine poetica viene dal fatto che si fermava con la madre a guardare, parla di lampi rossi all'orizzonte, che siamo in Romagna questa scena, e la madre guardando i lampi all'orizzonte ogni tanto lacrimava, dice da questo sguardo viene la mia attitudine poetica, cioè da uno sguardo vedovo, o meglio, da uno sguardo doppio, avrebbe detto qualche anno prima Leopardi, lo sguardo doppio dei poeti, che è quello che vede contemporaneamente la presenza e l'assenza, il vuoto e il pieno allo stesso momento. Perché cos'è uno sguardo vedovo se non uno sguardo che non vede più una presenza di cui sei pieno, di cui comunque sei commosso, di cui sei innamorato? E Pascoli ha portato potentemente sulla scena della poesia questo sguardo che appartiene a tutti i grandi poeti, ma lui ne ha fatto come la sua fiaccola principale, il grido principale, uno sguardo doppio, che vede insieme il vuoto e il pieno, il mortale e il vivente. E la sua poesia, in particolare nei casi di Canti Castelvecchio, ma non solo, è esattamente la composizione di questo sguardo, la ricomposizione continua di questo sguardo doppio, che non vede solamente il vuoto, vede il vuoto e il pieno, vede il mortale e il vivente nello stesso momento. E questa è la prima cosa che io mi porto anche personalmente, dico la mia esperienza poetica, dietro, cioè lo sguardo del poeta è sempre doppio, non vede solo un lato, non vede solo l'assenza, vede anche la presenza, e non vede solo la presenza, vede anche l'assenza. E Pascoli è stato un grande maestro di questo, come tanti altri grandi poeti. E questo apre alla seconda questione, secondo piccolo appunto che volevo fare, che è forse oggi ancora più, noi siamo, forse ci troviamo quasi un secolo dopo, a quando Pascoli scrive queste cose, un po' più di un secolo dopo, come alla fine di un grande arco, che Pascoli, come succede spesso ai poeti, aveva affiutato quasi come un lupo che sente prima l'aria, e i poeti fanno spesso questo anche inconsapevolmente. E Pascoli aveva capito aveva sentito e capito, lui che fra l'altro, come sapete, era un cultore anche di libri di scienza, no? di libri di tante altre discipline, aveva capito che l'uomo contemporaneo avrebbe dovuto fare, non poteva non fare i conti con un grande protagonista della vita che si chiama mistero. Pascoli continuamente riporta a questo problema l'esistenza, il mistero, che non è appena lo sconosciuto è quello che ancora non conosciamo. Il mistero invece è qualcosa che trama tutta la realtà, che ne è come il punto di fuga, la prospettiva, qualcosa che abita sempre la realtà. E Pascoli non è quello, come sapete, tra l'altro, di, anche nel suo momento, ma noi oggi siamo alla fine di questa epoca e quindi ne vediamo anche forse i cascami. Un'epoca invece che si voleva segnalare come positivista, come un grande credito alla scienza che Pascoli stesso dava, ma capiva che della scienza bisogna fare coscienza, questa è una sua frase che ricordo bene, perché capiva che un atteggiamento puramente analitico, puramente scientifico non avrebbe guidato l'uomo nella conoscenza della vita. Non basta questo. Oggi, se ci pensate, abbiamo un'epoca che è molto agitata da questo problema. Come pensiamo di conoscere l'esistenza? Perché conosciamo i neuroni, perché cominciamo a studiare il cervello dopo che abbiamo studiato l'universo al CERN di Ginevra, o come la conosciamo? E Pascoli ci propone continuamente questo: la vita è un mistero. È un mistero. Un mistero non vuol dire che non si possono conoscere le cose le puoi anche conoscere, ma questo non esaurisce la sua misteriosità. E questo credo che sia un grande contributo che Pascoli dà alla ragione umana, non solo alla letteratura e alla poesia. La terza cosa, finisco, la volevo dire prima con il presidente un po' scherzando, quando dice: ma i giovani non sono interessati alla poesia. Cioè, non è vero. Pascoli diceva che con lingua morta faceva cosa viva, no? Una lingua apparentemente morta, poi la lingua dei poeti è sempre apparentemente morta, ma rivive esattamente nel loro esercizio, nella loro composizione. Anche prima la signora assessora diceva quella cosa che si dice spesso: ma la lingua oggi si corrompe perché si fanno le privazioni con i social, eccetera. Inviterei la signora assessora a fare un giro nelle epigrafi romane e vedi che sono quasi sempre piene di abbreviazioni come messaggi di testo, di telefonini. Perché la lingua cerca la velocità, molto spesso, cerca la sintesi, cerca la vita. E Pascoli è uno degli esempi più grandi, lo stesso si può dire per Dante e anche per tanti altri poeti, in cui una lingua, nel momento in cui muore, nasce anche. Perché la lingua procede morendo e nascendo contemporaneamente. Quindi attenzione a pensare che ci siano solamente dei fenomeni di corruzione della lingua, perché la corruzione della lingua molto spesso è l'humus della sua nascita. E quindi non bisogna mai accusare i ragazzi, per esempio, di corrompere la lingua, perché non la stanno solo corrompendo, la stanno anche creando. Bisogna essere capaci di vedere questo movimento, bisogna essere in grado anche di coglierlo. E in questo senso mi attacco appunto a quello che diceva prima il presidente: fate un giro su qualsiasi dei social, frequentato solo dai più giovani, è pieno di poesia. Si scambiano continuamente poesie, belle, brutte, così, queste ospite. Però c'è uno scambio della lingua poetica oggi, proprio in un'epoca di scambio delle parole. Oggi, come vedete, gli umani, lo dico spesso, mai si sono scambiati tante parole umane come nella nostra epoca. E proprio perché c'è questa chiacchiera continua, questo intervento continuo, è salita molto l'esigenza di parole poetiche, cioè di parole intense, chiamiamole, di parole che abbiano un sapore. Per questo proprio i social abitati dai più giovani sono spesso i luoghi in cui c'è uno scambio di poesie infinite. Ora il problema, ma su questo voglio finire, non voglio annoiarvi, poi, è che quello che occorre probabilmente cambiare, e la scuola è forse il primo posto dove qualche cambiamento va fatto. Io ho appena pubblicato per Montiani un libro abbastanza violento contro la letteratura a scuola, perché molto spesso è a scuola proprio che si perde l'amore per la letteratura, perché è impostato l'insegnamento in un certo modo. Io credo che oggi occorra forse fare un cambio di metodo, questo riguarda gli adulti, non i ragazzi ovviamente, nella capacità di trasmettere il bello di certe cose, anche della poesia, questo vale anche per l'arte, per la musica, eccetera. Io vedo che c'è un po' di pigrizia in questo, c'è un po' di conservatorismo, c'è un po' di comodo, mentre la sfida è molto grande, perché è vero, come diceva il Presidente, che è difficile magari appunto trasmettere il bello di certe cose, ma è anche difficile se tu non ti impegni a fare un cambio di passo metodologico, no? a non inventare non delle stranezze, ma qualcosa che sia adeguato all'oggetto e all'interlocutore che è davanti. Non si può pensare che un ragazzo di 17 anni di oggi partecipi a una conferenza pensata come 150 anni fa. È ovvio, è cambiato tutto nel mondo. Abbiamo un presidente degli Stati Uniti di colore, un papa argentino, dovrà forse cambiare qualcosa, l'altro ci sono la poesia, no? No. E ora lo dico questo perché c'è una grande sfida, una grande fame di parole intense e poetiche a cui occorre rispondere. In questo senso devo dire che Pascoli, mi è capitato di parlare di Pascoli, di leggerlo anche spesso in contesti con tanti ragazzi, credo che Pascoli è uno dei poeti che arriva di più, proprio perché la sperimentazione pascoliana sulla lingua è una sperimentazione in corpo vivo. Pascoli è un grande sperimentatore che non dice mai di essere uno sperimentatore, come sono gli sperimentatori veri, no? Chi conosce un po' la poesia italiana sa che ogni tanto si alza uno che fa lo sperimentatore, dice di esserlo, in realtà quelli non lo sono mai, i veri sperimentatori sono altri. Pascoli è stato un grandissimo sperimentatore senza avere l'etichetta di sperimentatore, perché qualsiasi grande poeta è uno sperimentatore e fa vivere la lingua anche tanti anni dopo attraverso tante sensibilità successive, come accade appunto oggi, che se voi leggete, io ho fatto l'esperimento di fronte a 2000 ragazzi, La Cavallina Storna, che in genere nelle scuole viene ridotta una specie di cantilena un po' banalotta, se voi la leggete per quello che è veramente, cioè che è un testo che ha una forza quasi da pittore espressionista tedesco, cioè quella testa magra del cavallo, cioè una cosa di una forza, di una violenza, anche per ciò che vi parla, se voi la leggete come è scritta, veramente, quello è un testo di assoluta contemporaneità, di assoluta forza di estetica contemporanea. Ora attenzione, perché spesso, vi chiudo, ciò che impedisce ai ragazzi di avvicinarsi alla poesia non è la distrazione dei ragazzi, è la retorica morta degli adulti. E allora attenzione, forse di questa retorica occorre un po' liberarsi, occorre fare a meno, e credo che occasioni belle come queste e il lavoro che la Fondazione sta facendo sia proprio anche in questo senso una bella sfida. Come liberarsi da una retorica che molto spesso è comoda, è appagante, è anche tranquillizzante, ma non è quello che serve. Perché oggi c'è una grande fame di poesia, di parole intense, di parole vive, e Pascoli è uno che per tutta la vita le ha create, e per questo lo ringraziamo sempre da lassù, che ci benedica, potrebbe fare lui, e ci custodisca in questo strano passaggio, che è la vita che cerca sempre le parole per essere detta. Grazie.